Cronache tarantine. Nel mezzo dell'ennesima crisi dell'ex Ilva vi proponiamo un racconto di Radio Popolare da Taranto, dalla voce dei suoi cittadini, dei suoi operai, la sofferenza e le speranze. Tra un operaio che si augura la chiusura della fabbrica, i figli del suo quartiere che si ammalano e muoiono, il lavoro che se ne va, una città uccisa dalla cattiva politica e dai cattivi imprenditori, una città che sta cercando di ricostruire relazioni, un presente e un futuro diversi.
Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva, qua ti vengono qua più rose di Milva e dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato...
Taranto vive e muore delle sue monoculture, come le chiamano qui, l'arsenale militare e l'Ilva. Il primo dà lavoro a quasi 15.000 persone, come l'ex Ilva tra acciaieria e indotto. Anche se a Taranto, specie per l'acciaieria, i lavoratori residenti in città sono meno della metà. Sono le realtà che hanno da un lato creato ricchezza a Taranto, dall'altro ne hanno bloccato ogni possibile sviluppo alternativo, una realtà complessa che cerca risposte sul suo futuro tra disillusione e paura, in cui è protagonista l'inquinamento e i tassi di tumore e mortalità oltre ogni media. A Taranto non c'è nessuno che non abbia un parente, un familiare, un amico stretto colpito dal cancro. Il nostro viaggio, quindi, non può che partire dal quartiere Tamburi. 18.000 persone qui hanno cucito addosso l'Ilva. Il quartiere Tamburi fa parte della città vecchia di Taranto e, come tutta questa porzione di città, paga un disinteresse che si vede nei palazzi popolari malmessi. L'acciaieria è letteralmente attaccata alle case. I parchi minerari sembra di averli in salotto con le coperture che ArcelorMittal non ha mai completato. Le collinette che dovrebbero far da riparo, fatte con gli scarti industriali e coperte da un tappeto di fibra di cocco, servono a poco. Al centro c'è un enorme isolato. Una farmacia su due piani, grande, quasi come un centro commerciale. La scuola dell'Edda, quando si alza il vento, viene chiusa perché la polvere rossa, quella dei metalli, si diffonde ovunque. Nelle aule si alza la temperatura e i bambini stanno male. Nel cortile gli operai stanno sostituendo tutto il terreno. È un'operazione periodica. Avete presente quando vi svegliate la mattina e la brina, mista all'aria della pianura padana, lascia una lieve patina nera sui vetri? Il senso di schifo e fastidio che provate? Ecco. Ora immaginate di svegliarvi ogni mattina rimuovere un dito di polvere rossa dal vostro davanzale. Questa è la vita quotidiana di un residente a Tamburi, dove i palazzi parlano, le targhe sui muri e sotto le finestre riportano i nomi dei morti per tumore e le maledizioni per chi ha permesso tutto ciò. È il modo che alcune famiglie hanno scelto per tenere memoria dei loro cari. Fabio Cocco la contraddizione la vive sulla sua pelle, lavora all'Ilva e vive a Tamburi. Fuori lo chiamano assassino, in fabbrica lo guardano storto perché lui l'acciaieria la vorrebbe chiusa, come la quasi totalità di chi vive qui. Dopo un giro nel quartiere, non è difficile capire perché.
Il mio pensiero è che la fabbrica vada chiusa. Non per me, per come la vedo io, non ce ne sono più alternative. Da tutti questi anni passati senza nessuna prospettiva, poi arrivare ai giorni d'oggi per cercare di mettere di nuovo un'altra toppa, per cercare di salvare il lavoro, sempre a discapito della salute, perché non... In televisione, in giro, si parla soltanto della bomba sociale che può scoppiare, problema lavorativo, però il problema sanitario che abbiamo qui a Taranto, specialmente qui al quartiere Tamburi, non viene quasi mai a galla.
Pier Francesco La Fratta invece è un ex operaio dell'Ilva, che l'Ilva l'ha lasciata alla fine di quest'anno e adesso fa il fotografo, e proprio lui magari ci può dare l'immagine del quartiere di Tamburi e di questa fabbrica.
Allora, il quartiere Tamburi è ovviamente balzato alle cronache perché è limitrofo allo stabilimento, e qualcuno l'ha anche raccontato che sia stato costruito successivamente all'insediamento della fabbrica. In realtà era un quartiere preesistente. E come prima dicevi, tutto intorno, tutto ciò che circonda lo stabilimento viene tinteggiato dai minerali che ossidandosi diventano rossi. Tant'è che questa cosa viene anche raccontata con ironia quando si parla poi del cimitero, che viene addirittura tinteggiato di rosa per evitare di ricoprirlo ogni volta, dovrebbe essere bianco, no? E siccome poi il bianco diventa rosa, allora tempo fa decisero di ritinteggiarlo direttamente di rosa. Diciamo che un po' questa può essere la cartina tornasole di quella che è la superficie e l'impatto che è lo stabilimento, le attività produttive non degli ultimi anni, ma degli ultimi decenni, hanno avuto sulla città di Taranto e in particolar modo sul quartiere Tamburi e il quartiere Paolo VI, che comunque viene investito dagli inquinanti. tant'è che a gennaio di quest'anno un ragazzino di 15 anni è morto di una patologia che è stata direttamente collegata ed è direttamente collegata alle diossine.
Parliamo di Giorgio.
Parliamo di Giorgio Di Ponzio.
Sì, più tardi peraltro dico anche incontreremo la madre Carla e nei prossimi giorni, nelle prossime trasmissioni vi racconteremo anche di questa storia spaventosa.
Sì, gli studi che sono stati eseguiti negli ultimi anni ormai non lasciano molti dubbi su quella che è l'incidenza delle patologie legate all'attività produttiva, insomma. Quindi la speranza di molti che lo stabilimento chiuda è ovvia, non è soltanto una presa di posizione politica o dettata da ambientalismo così teorico, filosofico, ma perché, come diceva un collega intervistato qualche giorno fa, ognuno di noi in famiglia ha almeno un dipendente, un parente dipendente dello stabilimento e almeno un parente che è deceduto per malattie
tumorali. Da vivere.
Questa è la contraddizione della città intera, non soltanto poi del quartiere Tamburi, perché oltre il quartiere Tamburi le cose non cambiano molto. Certo, le incidenze, le percentuali sono sicuramente diverse, però è anche vero che la maggior parte delle attività produttive tarantine sono collegate alle attività dello stabilimento, anche fisicamente.
Allora, nei giorni di vento nord-nord-ovest veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli stessi maledicono, scritto in rosso, coloro che possono fare non fanno nulla per riparare. Questa è appunto una delle targhe che ci sono qui. Fabio, appunto sua figlia va alla Deledda e mi raccontavi di questa cosa dei bambini che fin da piccoli, come dire, vivono di cortisone.
Sì, io comincio da un'altra cosa. Noi oltre ad essere abituati a essere messi sempre in secondo piano il diritto alla salute rispetto a quello del lavoro, noi abbiamo avuto anche per periodi abbiamo avuto messo da parte anche il diritto allo studio, perché noi abbiamo avuto qui sul quartiere Tamburi due scuole chiuse per inquinamento dovuto alle delle collinette che dovevano essere ecologiche, situate proprio a fianco delle scuole delle palazzine,
tipo questa che è
sì,
qui
sì, questa
di
è una
noi.
Collinetta, sì. Infatti, queste devono essere le collinette paravento per non far arrivare il minerale dallo stabilimento, invece sono rivelate delle discariche a cielo aperto. Quindi oltre il diritto alla salute messo in secondo piano rispetto al lavoro, cioè abbiamo avuto anche il diritto allo studio messo da parte per il diritto al lavoro. La domanda era
sui bambini che, come tuo figlio appunto, che avevano di cortisone.
Sì, poi nella scuola è capitato che prima di chiudere con ordinanza il sindaco, ci furono 5-6 bambini che si sono sentiti male, quindi abbiamo fatto un esposto all'ARPA e c'è stato un intervento dell'ARPA, del sindaco, e fece l'ordinanza di chiusura. Qui sul quartiere, almeno parlando di patologie semplici, almeno il 70-80% dei bambini soffrono di patologie respiratorie. Difatti ecco perché qui si faceva riferimento a quella grossa farmacia che fanno business, perché il 70-80% dei bambini usano cortisone, fanno aerosol, dico tutti i giorni ma quasi, quindi la farmacia è diventata come andare a comprare il pane tutte le mattine.
Senti, parlavamo delle contraddizioni della città, la contraddizione che raccontavamo all'inizio, tu vivi sulla tua pelle.
Purtroppo sì, però alla fine trovano il tempo che trovano, perché essere chiamato da una parte della cittadinanza assassino perché si lavora all'interno dello stabilimento, e sappiamo che lo stabilimento produce morte, però sapendo che all'interno tu sei attivo, quindi combatti contro queste cose qua, cioè ti trovi davvero come se tra l'incudine e il martello, cioè questa sensazione che mi attanaglia da tempo, ormai mi sono anche da un certo punto di vista mi sono pure stancato, però no, andiamo avanti perché non...
Se dovessi chiudere l'Ilva, tu ma anche i tuoi colleghi, che fate? Si parla di assorbire migliaia di persone.
Ah, qui quando parliamo di chiusura dell'Ilva parliamo di programmazione della chiusura dell'Ilva. Qui nessuno vuole che l'Ilva venga chiusa da oggi al domani.
Anche perché non si può, l'abbiamo raccontato in tutti i modi.
A parte quello. Nessuno vuole che venga chiusa e quindi venga abbandonata lì, perché sappiamo benissimo che abbandonata lì l'Ilva porterebbe, sicuramente per altri 20 anni porterebbe inquinamento. La zona industriale di Taranto, l'Ilva, è circa quasi, come senso di territorio, è quasi circa 2,5 volte la città di Taranto.
Ecco.
Quindi io dicevo prima che nessuno vuole che la fabbrica venga chiusa dall'oggi al domani e buttata lì, come è capitato a Bagnoli. Quello che si chiede è una programmazione nella chiusura della fabbrica, con il reimpiego degli operai stessi nelle bonifiche e nella decontaminazione del territorio. Sicuramente è un progetto ambizioso, ci vuole coraggio, però senza andare troppo a ritroso nel tempo, da luglio 2012, da quando è scoppiata la famosa bomba con la magistratura per il discorso con il sequestro dello stabilimento, sono passati circa 7 anni e mezzo. Possibile in 7 anni e mezzo la politica non abbia programmato nessuna virgola per far incidere in maniera diversa questo stabilimento e si ritrovano tutti in questi giorni con la preoccupazione che chiuda con questo nuovo acquirente Mittal, propagandando il discorso di una bomba sociale? E la bomba sanitaria? Chi ci pensa?
Nel quartiere c'è un luogo simbolico, è il mini bar di Ignazio D'Andra, che ci racconta la loro storia.
Questo bar avevo avuto la fortuna di avere qui come cliente Nadia Toffa da un po' di anni, l'ultima volta in un servizio fatto dalle Iene per i 50.000 euro che erano spariti da un emendamento di Renzi. Lei venne qua quella mattina a fare colazione, ci siamo ritrovati e un po' per confidenza, un po' così perché è reale la cosa, le volevamo bene. Gli ho detto questa frase: io esco pazzo per te, significa io sono pazzo di te, di cui avevamo già una maglietta storica nel bar che portava questo nominativo, questo nome, e quindi gliel'ho regalata. Lei, per ricambiare l'affetto nei nostri confronti, l'ha messa in trasmissione, mettendola in trasmissione. Chi è passato di qua, che conosce quella maglietta, il giorno dopo la volevano, tutti la volevano, e quindi vendendo le magliette così mettevamo i soldini da parte senza concludere nulla, però vendevo 100 magliette che le facevamo con quei soldi, e quindi pensammo di dire a Nadia se potevamo fare beneficenza. Mio fratello Enzo disse: ok, facciamo beneficenza per i bambini di Taranto, chiedi, lei fa la madrina e partiamo con un'iniziativa forte. E così è stato. Nadia rispose con una semplice frase: ne sarei onorata, quindi lei madrina di questa maglietta, ed è partita questa iniziativa. Abbiamo raccolto più di 500.000 euro, a Taranto oggi esiste un reparto di oncomatologia pediatrica guidato dal primario Cecinati, sono già 2 anni e mezzo che avanti questa cosa, purtroppo funziona, ospita già 6 posti da ricovero più 3 ambulatori, il 20 dicembre sarà intitolato questo reparto a Nadia Toffa.
Dicevi purtroppo un reparto che funziona.
Sì, purtroppo il reparto funziona. Ci sono questi bambini che non sono solo di Taranto. L'altro giorno sono stato lì e ho visto che c'è la gente della provincia, la maggior parte erano tutti i bambini della provincia, questo mi dispiace, perché sicuramente è un effetto fungo tutto ciò che esce da questi fonti inquinanti.
Come state vivendo tutto il dibattito di questi giorni in cui sembra che le decisioni vengano prese altrove, in cui sembra che la vostra città sia tutto sommato una parte marginale?
Oggi siamo forse al primo posto in Italia per essere stati additati, no? Se bene o male, fuori, dentro, apri, chiuse. Il problema è che non lo decidiamo noi, noi siamo soltanto gente che crede di difendere i propri diritti, che è salute, difendere il lavoro e difendere il lavoratore.
Da quanti anni hai questo bar qui al quartiere Tamburi?
Questo bar l'ha aperto mio padre prima che aprisse l'Ilva, mio papà ha aperto il marzo del 60, non come bar ma come cantina, e poi subito dopo il bar, mentre l'Ilva ha aperto il 7 luglio del 60.
Cioè, ne hai vissuto tutta l'evoluzione o l'involuzione?
Uno e l'altro, io posso dire che sono stato per anni, ancora oggi lavoro con gli operai, gli operai sono i miei primi clienti, io sono a 100 metri dall'Ilva. Quindi devo difendere anche quello che è il lavoratore, il lavoro, La salute sì, perché sono un tarantino che difende i propri diritti, che è la salute, il mio primo diritto da difendere è la salute, senza la salute non si può fare nulla. Neanche...
Qui c'è una patologia tumorale ogni 16 abitanti, vuol dire che non c'è famiglia che non abbia a che fare col cancro. E non abbiamo ancora visto il picco, mi dice Patrizio Mazza, il primario di ematologia dell'ospedale oncologico, poche centinaia di metri in linea d'aria dal polo industriale. Il professor Mazza è stato il primo medico a diagnosticare un tumore epiteliale alla rinofaringe a un bambino di 8 anni. Era il 2005, una patologia che di solito si trovava nei fumatori incalliti, mai vista nella letteratura scientifica su un bambino di quell'età.
Mattinata si svolge che arrivano persone da me, per lo più da me, di gente che... di nuova diagnosi, poi c'è anche qualcuno che viene da me per fare dei controlli eccetera, ma le nuove diagnosi ematologiche, linfomi, leucemie, mielomi, tumori in genere nel sangue, vengono da me perché o mi telefona un medico, o telefona un ospedale, o telefona per una consulenza, o i pazienti stessi che non stanno bene, che il suo medico di famiglia gli dice, e passano qui. E io vedo lo spaccato di quello che è la gente, di quello che fa, perché a tutti chiedo che lavoro fanno, tanto provincia. E allora c'è uno spaccato, il più grosso spaccato è quello che viene dal polo industriale, che ha avuto contatto col polo industriale, che in qualche modo ha lavorato lì o lavora, e questo rappresenta quasi il 50% dell'utenza. Poi c'è uno spaccato di utenza che vive in punti critici che sono Taranto, Statte, Massafra, arriva anche Crispiano e anche Martina Franca, ma per ragioni che non sono da polo industriale diretto, ma quello che il polo industriale produce. Tutte le età, ci sono i giovani e ci sono anche gli anziani e ci sono le fasce intermedie. Noi, lo spaccato nostro per le malattie, oggi la media, diciamo, la media età siamo solo i 55 anni, in questo c'è una fascia che va dai 55 in giù e la fascia che va dai 55 in su.
L'amico Rega, se non sbaglio, è stato prima a diagnosticare qua a Taranto tumori legati in qualche modo alle sostanze del polo industriale su un adolescente, corretto?
Il tumore legato alle sostanze, un bambino che venne di 8 anni, 9 anni, non mi ricordo bene, che aveva un tumore epiteliale del rinofaringe, tu lo trovi nei fumatori di solito, non lo trovi nei bambini. È legato al fatto che su Taranto c'è un'incidenza maggiore di circa il 30% di tumore.
E di conseguente mortalità.
Taranto, 30% di tumore rispetto alla provincia di Taranto, che già ha un livello alto di tumore. Questo la dice lunga. Il rapporto Sentieri è stato poi perfezionato, è stato visto anche da uno studio epidemiologico fatto commissionato dalla Regione Puglia e realizzato all'interno delle ASL, compresa Taranto, che è stata antesignana in questo. Ci sono tumori femminili, tumori maschili, polmone soprattutto, mammella, linfomi, idrocarburi che si abbinano soprattutto al polmone o benzene che si abbina alle malattie ematologiche. Altre sostanze a quelli urotegliali e alla tiroide. La tiroide ha un'incidenza elevatissima da questa parte. Per cui c'è una letteratura in questo senso, c'è, e quelle sostanze ci sono tutte.
Non vi manca niente qui.
In chi abita o lavora vicino a questo polo industriale. E allora, se lei in casa ravvisa che c'è presenza di fumo, cosa fa? Apre le finestre. Cerca di diluire questo. Se qui non fa nulla per questo.
Se qui apro le finestre, peggiora la situazione.
Qui se peggiora la situazione. Non è che si dice che non fa male, no? Non c'è correlazione. No? Scusa, tu c'hai dentro le emissioni di fumo, c'hai tutti i cancerogeni che l'AIRC, l'associazione, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, stabilisce come sicuramente cancerogeni, e queste emissioni vanno in giro per il territorio.
Siamo in questo momento in una situazione di picco o se il peggio da questo punto di vista deve ancora venire?
Il peggio deve venire, vediamo costantemente crescere l'utenza, costantemente. Perché? Ma perché è un fatto cumulativo, è un fatto di generazioni successive che hanno avuto un'esposizione abbastanza prolungata e che ancora non hanno espresso la malattia, ma che sicuramente nel DNA c'è un danno. E allora, siccome tutto questo avviene in un certo tempo, occorre ancora del tempo, ma è in crescita e non può essere diversamente finché si continua a inquinare.
Fuori dal suo ambulatorio c'è la coda. Una signora arriva da Lecce, dove si è trasferita. Mi dice che ha un tumore di 18 centimetri. Le chiedo se è colpa dell'Ilva. È il ricordo che mi ha lasciato Taranto, mi risponde. Le storie che racconta il professor Mazza le ha vissute sulla sua pelle Carla Lucarelli, che è la madre di Giorgio, un ragazzino di 15 anni, morto di tumore, nel gennaio di quest'anno.
Nel 2016 abbiamo scoperto che avevo un tumore. Prima avevano dato diverse ipotesi, quindi c'è stato anche un discorso di malasanità su Taranto, perché non capivano in alcun modo, davano sempre delle patologie stupide, quando poi ti rendi conto che già che siamo a Taranto dovevano approfondire maggiormente fin da subito. Poi fuori a Bari in pochissimi giorni hanno scoperto che era un tumore. Di lì, diciamo, durante la malattia non abbiamo assolutamente seguito il discorso Ilva, perché eravamo completamente assorbiti dalla ricerca di una soluzione, di un farmaco che potesse fare effetto, perché il tipo di tumore, che ripeto, è strettamente correlato alla diossina. Cioè, non è che stiamo facendo
missioni.
Un sarcoma di tessuti molli, se uno va a ricercare sull'AIRC, dà come i fattori che scatenano clorulvinile, e su Taranto non ha pesticidi, non abitavamo vicino a campagne, e la diossina. Cioè, quindi anche se lo chiede un bambino di 5 anni, mi dice che la diossina...
Quasi un caso scuola per quel tipo di tumore.
Esatto, poi comunque tutte le ricerche dicono che alla fine qua a Taranto siamo pieni di sarcomi di tessuti molli. È un sarcoma sentinella addirittura. E quindi di là l'abbiamo capito anche tardi, perché solo nel 2018 inizia ad uscire questo tipo di studi.
Da lì però per voi era troppo tardi.
Sì, ma non cambiava neanche nulla, perché sono dei tumori così maligni e aggressivi, dovuti proprio a questi agenti inquinanti accumulati già da noi, poi dai bambini già nel grembo materno, che alla fine nessun farmaco faceva effetto.
Per voi c'è una mediazione, una possibile riconversione o altro, quella produzione deve finire?
Quella produzione deve finire, devono sistemare i lavoratori, perché non voglio che passa questo messaggio che c'è una lotta tra chi vuole la salute e chi invece vuole la salute, perché comunque lo vogliono anche loro, non ci prendiamo in giro, ma vogliono anche la garanzia del lavoro, e questo deve fare lo Stato, non ci deve mettere in condizioni di fare una lotta tra di noi, tra tarantini. Cioè, non è giusto, hanno violentato Taranto per anni, adesso volete far passare il messaggio che dobbiamo scegliere ancora una volta tra lavoro e salute, magari litigarci per questo, cioè è da animali far passare un messaggio del genere. Io non potrei mai litigare con una persona che dice: mi dispiace per quello che ti è successo, voglio che quella fabbrica chiuda, però voglio anche che mi diano un lavoro per una mia dignità, ed è giusto anche questo.
Carla ha fondato l'associazione Giorgio Forever, che si batte per la salute e per l'ambiente a Taranto. Immaginate di uscire a Viale Certosa per tornare a Milano e di avere la sensazione di entrare in un campo da tennis. Arrivare a Taranto dalla superstrada da Brindisi è proprio così. Prima da lontano vedi l'E 312, detto confidenzialmente il cammino della morte, poi i parchi minerari e le cosiddette coperture aperte da ogni lato. A quel punto rimettete gli occhi sulla strada e vi trovate sulla Terra Rossa. Benvenuti all'Ilva. L'exit al Sider, passata dal capitalismo di Stato a quello nostrano deriva, che per aumentare i loro profitti hanno lasciato deperire la fabbrica e aumentare l'inquinamento, dicono i magistrati che li stanno processando nel processo ambiente svenduto. Ma anche chi è arrivato dopo non si è preoccupato più di tanto, dei commissari ad ArcelorMittal. Simbolica la storia di Amedeo Zaccaria. Suo figlio Francesco, trentenne, è morto su una gru abbattuta in mare da un tornado, una gru che per risparmiare tempo e denaro non aveva montato i dispositivi di sicurezza previsti dal progetto. In azienda lo sapevano perfettamente. 7 anni dopo, nello stesso modo e sulla stessa gru, è morto un altro giovane operaio, Cosimo Massaro, e Amedeo ha rivissuto la morte del figlio.
Non posso non partire quel tatuaggio che hai sul braccio, perché insomma, vedendoti si vede subito.
E il tatuaggio che ho sul braccio, ovviamente, Francesco, è dedicato a mio figlio, anche se... E lo sento sempre vicino comunque, a prescindere dal tatuaggio, perché come tanti altri genitori, io mio figlio comunque lo avevo vicino e lo sento ancora vicino. Non mi sento di accettare che non c'è più. Ovviamente i ricordi spesso e volentieri ritornano sempre a quei giorni della tragedia. E la rabbia è tanta quando penso che si poteva evitare, non lo dico io, lo dicono i documenti dall'inchiesta. Si poteva anche evitare, visto del precedente di mio figlio, si poteva anche evitare l'incidente di Cosimo Massaro.
La cosa incredibile è quella: dove è morto Cosimo Massaro era la stessa gru su cui è morto tuo figlio.
Sì, esatto, è la DM5. Mi piacerebbe sapere in questi 7 anni quali sono stati gli organi preposti al controllo, tutte le verifiche che sono state fatte, non per curiosità, ma semplicemente, come ho sempre ripetuto, sono un tecnico, sono un elettromeccanico, mi piacerebbe capire con quali criteri sono stati rilasciati i collaudi dopo il 2012.
Per giustizia, se non altro per la tutela di chi rischia la vita.
Certo, per tutela di chi rischia la vita, anche perché fortunatamente nelle condizioni come sono adesso messe quelle gru, fortunatamente per il momento la vita non la rischia più nessuno, ma solo per questo, solo per le condizioni come sono state messe, perché io sono sicuro che se avrebbero continuato a funzionare come stavano, sicuramente qualche altra vittima l'avrebbero fatta. Che comunque il denominatore comune di questi incidenti mortali è solo il profitto. Alcuni hanno cercato di spiegarci dicendoci che è chiaro che se c'è lavoro ci deve essere al profitto. È vero, però noi parliamo di un profitto smisurato, parliamo di un profitto che mette a pericolo di vita i lavoratori. E non è un profitto che si ottiene dal lavoro, no, si ottiene dalla vita delle persone, sulla pelle delle persone, sia in ambito lavorativo e sia per quanto riguarda quello che oggi stiamo vivendo per l'inquinamento.
Non è facile parlare con i delegati sindacali fuori dalla fabbrica. Ti dicono che preferiscono vedersi ben prima del cambio turno, perché altrimenti gli altri lavoratori vengono a contestarli. Off Records ti dicono che anche loro se ne vorrebbero andare, ma ufficialmente devono sostenere la posizione che Arcelor deve restare e rispettare i patti, anche se sono i primi a sapere che non è possibile e che quel piano non era sostenibile. Perché anche i lavoratori in questa intricata vicenda sono divisi. Incontrarli al cambio turno è utile a capire perché.
Preoccupati a dir poco, noi siamo in questa situazione ormai da un decennio, no? Sai, fra casse e problemi vari.
Quasi abituati.
E siamo stanchi, a volte anche forse eccessivamente rassegnati. Ultimamente diciamo sta bollendo qualcosa in pentola, quindi si tende a essere un po' più irritabili, un po' più stanchi, ancora più di precedentemente, e siamo anche un po' stufi di vedere questi teatrini tra governo, Mittal. Sono cose a cui onestamente non abbocchiamo più di tanto, perché c'è da dire che un governo, cioè se ci arriva un operaio ad un ragionamento logico senza aver competenze in merito, figuriamoci chi ha a che fare con economia, statistiche, lavoro e quant'altro. Per cui vedere per esempio adesso una situazione dove un Mittal che tende a distruggerci, no? Perché le azioni che sta facendo all'interno dello stabilimento non sono proprio pulite. Vabbè, poi saranno gli organi competenti a, diciamo, a vedere dove sta la verità. Tornare a ritrattare con queste persone che sono disposte a lasciare in mezzo alla strada 20.000 famiglie,
cioè, ci indispone. Metal basta.
Ci indispone.
Ma i vostri stessi rappresentanti sindacali però dicono bisogna inchiudare ArcelorMittal e restare qua. Perché non c'è alternativa.
No, loro
dicono...
più che altro spingono a voler confermare l'accordo che non sta, a cui non sta prendendo fede ArcelorMittal, che erano gli impegni previsti originariamente. C'è da dire che bisogna vedere, io non credo innanzitutto che ArcelorMittal giochi a ribasso, ma questi siano movimenti strategici per puntare a quello che voleva inizialmente, che era ben diverso.
Chiuderli.
Sì, chiuderci o quantomeno ridurci al minimo indispensabile, no? E quindi viaggiare con i numeri che si è previsto lui come progetto concettuale iniziale, e dire a Taranto al limite mi devono lavorare in queste condizioni a questi diciamo punti fermi che sono i miei e non quelli del governo. Questo discorso.
Tra di voi siete, vedo, abbastanza divisi. Qualcuno dice vabbè che chiuda, non se ne può più, altri con no, lottiamo.
No, ma perché vabbè, c'è chi ha buttato un po' la spugna, c'è da dire che è un discorso complicato e va visto anche individualmente, perché c'è chi si sente tutelato, dice tanto siamo in tanti, lo Stato non ci abbandona, comunque sia, pur dandomi un minimo, se ho mia moglie che lavora a casa magari riesco a tirare avanti, però non è così per tutti.
Senti, più che preoccupati, ti ripeto, se volete sentirvi dire che vogliamo che ArcelorMittal rimane qua.
No, no, io voglio che tu mi dici quello che pensi.
ArcelorMittal si è comportato male nei confronti di tutti, degli operai, dei cittadini, di tutti. Non ha investito nemmeno un euro, può tornarsene a casa sua. Perché qua noi così ArcelorMittal non lo vogliamo. Io spero che se qualcuno faccia un accordo col governo, o eventualmente se bisogna rivedere gli accordi con ArcelorMittal, mettano dei vincoli seri facendo pagare multe salate se non si ripristinano gli impianti. Questo è quello che credo che chiedono un po' tutti gli operai.
Alla fine se la chiudono è meglio.
Finisce. Ci sono tutto, di quelli, dai, che dice, ma perché dici, perché si lavora male, perché...
No, alla fine stanno facendo un casino, però non si chiude mai.
Vedi, se sei rimane senza stipendio come fai?
Andiamo a rubare, come fai?
Ciao, grazie.
Ecco.
Anche la dinamica del lavoro è complessa. Ci sono i cassaintegrati che hanno scelto di restare in Ilva, che svolgono corsi di formazione all'università dove li incontro e non sanno quale sarà il loro futuro.
Per quanto ne sappiamo noi, no, non siamo legati al futuro di Mittal. Il discorso nostro è stato chiarito all'epoca quando ci fu l'accordo del 6 settembre al ministro con l'allora ministro Di Maio. Ora non sappiamo effettivamente se noi siamo legati in qualche modo. Sicuramente se l'Ilva ritorna in mano ai commissari qualcosa succederà, però non sappiamo.
Anche a voi.
Quello che sappiamo è quello che ci
voi dite, sperate che quasi torni più in mano ai commissari.
Non sappiamo nulla, sinceramente.
Però quello che sperate voi, dico.
Ma non lo so, perché in effetti non sappiamo, per noi è tutto un mistero, si vive tra virgolette la giornata.
In teoria quanto vi resta ancora per la cassa integrazione? Avete
una... Noi abbiamo fatto un anno, in teoria sono 5 anni, cioè ancora 4 anni più i 2 eventuali se necessitava ancora di tempo per rintregarci, perché noi sapevamo che entro i 5 anni ci sono 2 tipi di proposte: ritornare a lavorare in Ilva con Mittal oppure per le bonifiche. Però dopo un anno e 2 mesi ancora non si sa nulla di tutto questo, è tutto campato in aria, non c'è mai stato comunicato nulla. L'unica cosa è questi corsi che stiamo facendo dopo un anno.
Ma ti chiedo, tu cosa faresti ad esempio di fronte a questa scelta? Perché hai detto, te lo chiedo anche perché ho parlato anche con tanti vostri colleghi,
sì,
che invece con le ultime accordi che hanno fatto hanno preso l'incentivo e se ne sono andati.
Beh, quello era l'incentivo all'esodo, se uno aveva una flessibilità.
Fatto bene a farlo tu.
Secondo me no.
Cioè, voi siete...
Chi non ha sbocco lavorativo, no.
Perché comunque, vabbè, certo.
Considerando che la stragrande maggior parte di noi ha un mutuo, se io prendevo le 100.000 euro dell'esodo, che poi all'ordo diventavano 77-78, se vai a distinguere un mutuo, cosa ti rimane?
E poi ci sono quelli come Emanuele Battista, che se ne sono andati approfittando dell'incentivo con cui ha aperto un bed and breakfast, investendo in un'alternativa e, come dice lui stesso, nella mia città.
Io sono entrato in Ilva nel lontano gennaio 2002. Avevo appena 21 anni e ho lavorato per 18 anni in quell'azienda. come tornitore, siamo nel reparto treno nastri 1 e diciamo che da quando sono entrato lì dentro ho visto subito che comunque l'ambiente lavorativo non era il massimo, quindi ho dovuto lavorare a denti stretti, tirare avanti, vedevo tante cose che non andavano, come per esempio lavorare in presenza di amianto, denunce fatte da altri colleghi, mettendo firme, mettendo testimonianze, però non sono servite assolutamente a nulla. Insomma, siamo arrivati adesso che siamo arrivati in una situazione dopo quasi 19 anni. Ho avuto la possibilità di andare via grazie a questo incentivo. Sono stato uno dei primi a scegliere di andare via perché comunque avevo già adocchiato, stando lì dentro in cassa integrazione, avevo già adocchiato una situazione imprenditoriale qui a Taranto, esattamente in Città Vecchia, nel centro storico.
E hai aperto questo splendido B&B con questa terrazza sul Mar Piccolo su cui siamo adesso.
Esatto, esatto. Secondo me il centro storico di Taranto sarà il volano per poter diciamo sfruttare un attimino un'economia alternativa all'acciaio.
Tu sei uno di quelli che dice si può fare.
Certo che si può fare, io sono testimone trasparente, cioè possono venire da me e faccio vedere insomma con i loro occhi che qui il turismo c'è, qui il turismo esiste e voglio invogliare anche altri ragazzi come me a fare la stessa cosa.
C'è l'interesse e la voglia di farlo?
Sì, c'è, diciamo che il tarantino per prendere coscienza di ciò che sta succedendo ci mette molto tempo. Purtroppo il tempo è denaro, però in questo caso è salute. Quindi sì, la consapevolezza c'è, la voglia di andare avanti c'è, ma non vedo ancora negli enti locali, perché il cittadino magari sì, c'ha la voglia.
Siete tanti atomi, ma ci vuole
qualcuno
che li
muove. Ma è chiaro, ci vuole qualcuno che li muove. E sono gli enti locali che si devono muovere, perché se il cittadino c'ha la volontà, c'ha la forza di poter creare alternative lavorative o creare qualcosa di bello per la propria città, gli enti locali non fanno tutto questo ed è dimostrazione il centro storico di Taranto che sta andando avanti grazie a qualche singolo privato che prende qualche palazzina, ci fa il B&B o qualche locale ci fa il piccolo ristorante o il piccolo bar, ma più di quello non si va, qui abbiamo palazzi crollati.
E questo ci riporta alle due monoculture. L'indotto è lo specchio della situazione di Taranto. L'Ilva è in crisi da 7 anni, eppure nessuno degli imprenditori si è mai preoccupato di diversificare la sua produzione. E ora che la crisi è ritornata, da monocommittenti scaricano sui loro operai le difficoltà. Molte imprese, raccontano i sindacati, nel tempo sono passate dal contratto metalmeccanico a quello multiservizi, meno costi e meno tutele per i lavoratori, maggior profitto. In questo contesto, che futuro vedono i giovani tarantini? Le abbiamo incontrate all'università e ne abbiamo parlato con Angelo Cannata, che con la sua associazione Le Sciaie prova a costruire alternative in città per evitare che la fuga dei più giovani la faccia lentamente morire. Ed è proprio con le loro parole che concludiamo questo racconto.
Effettivamente, insomma, va un po' tutto inquadrato in quello che succede nella vita contemporanea. Taranto, appunto, è questa città che periodicamente rimbalza agli onori della cronaca, soprattutto per questa evidenza mediatica, mass mediatica. Comunque da considerare che siamo in piena Puglia, a due passi tra Matera e Lecce, città che investono su cultura e turismo e che sfidano un po' la loro attrattività su una economia, diciamo, legata all'ospitalità e alla produzione culturale. La città, insomma, si ritrova di volta in volta di fronte a questa emergenza ed è un bene raccontare che nella città c'è chi lavora, oltre a fare marketing territoriale e quindi di conseguenza a promuovere il territorio a livello turistico, ma anche a sforzarsi di lavorare su un lavoro, su una questione culturale, quindi un lavoro culturale che parte sì dalla storia delle origini, ma soprattutto sfida nel contemporaneo e trova delle strade possibili, delle utopie realizzabili, magari potremmo dire.
Ti ritrovi in quella stratificazione e frammentazione della città che descrivevo?
Allora, la stratificazione, diciamo che è sia un problema, ma anche, cioè, è un problema sì dell'oggi, ma è una conseguenza di come la questione, diciamo, appunto emergenziale sia stata trattata per tutto questo tempo. negli ultimi anni, in particolare dal 2012, ne sono successe di cose, ma ad oggi sembra che non sia successo nulla, sembra che il tempo sia passato quasi inutilmente, e quindi di conseguenza c'è una disaffezione totale data come prodotto delle varie defezioni che ci sono a livello politico, sindacale ed economico sul territorio. Il territorio, insomma, è una città molto fragile dove appunto i cittadini reagiscono così, con un attivismo, un protoattivismo all'interno di questi comitati, ma è una situazione abbastanza emergenziale, perché frammenta e divide. Quindi questa divisione tra lavoro e salute sicuramente non giova alla ricucitura della comunità in una forma intelligente e tra virgolette generatrice. C'è ancora molta entropia, però di conseguenza la forza ci viene appunto dalla custodia e dalla volontà di valorizzare tutto questo patrimonio che è la nostra storia, e questo senso di tra virgolette noità, di questo senso di collettività, insomma è un mazzo, è un macigno che magari è chiuso all'interno di una campana di vetro, ma prima o poi romperà questa situazione stagnante.
Nel racconto di questa mattina con te volevo partire dalle voci della possibile Taranto del domani, anche se mi viene da dire che forse non lo sarà, perché ieri sono stato all'università, alla facoltà di ingegneria, che è un distaccamento dall'università di Bari, perché Taranto non ha una propria sede, e anche questo qui viene considerato una cosa in qualche modo indicativo, perché si vive un po' in questa ottica di essere satelliti di Bari, quindi non una realtà considerata a sé. E abbiamo parlato un po' con i ragazzi, quelli che oggi hanno 20 anni, per capire proprio loro come si vedono oggi e dove si vedono domani. E è un racconto interessante proprio perché ci dà l'idea di quali possibilità ci possono essere in una città in cui l'industrializzazione è pesante dell'acciaieria da una parte, e dall'altra quella dell'altra monocultura dell'arsenale militare, di tutto l'apparato militare, ha anche però bloccato altre forme possibili di sviluppo. Per cui se chi ha 30 anni o 40 anni ancora forse era aggrappato al mito della fabbrica, oggi per chi ha 20 anni questo mito non c'è più, con tutte le conseguenze del caso. Direi che possiamo ascoltarle.
Le ascoltiamo, sì.
Cioè tu, per esempio, che mio padre lavora lì allo stabilimento, farli lavorare per così tanto tempo e poi alla fine mandarli fuori in questo modo, da una parte non è giusto, però alla fine c'è la città dietro che comunque si fa sentire, tra virgolette, perché comunque ci sono molte persone che appunto per colpa dello stabilimento hanno perso anche parecchie persone.
Avete perso persone care o altro?
Io per esempio no, anch'io sono lavorando in quello stabilimento.
E parlando anche con appunto operai che potrebbero anche essere i vostri padri, molti mi raccontano, mi dicono: noi da piccoli comunque la fabbrica era il nostro orizzonte. Per voi è ancora così questa cosa?
No.
50 anni fa nessuno aveva esperienze pregresse in questo ambito, nessuno aveva parenti che morti per malattie derivanti proprio da questa attività siderurgica. Ho sempre avuto il rigetto per questo argomento, non mi sono mai voluto informare più di tanto. Per quanto mi riguardi, purtroppo è qualcosa che voglio tenermi lontano il più possibile.
Ok, l'Ilva ci ha portato anche ricchezza, così come d'altra parte l'arsenale. Qualcuno me le definiva le due monoculture di Taranto, e però hanno bloccato poi tutto il resto.
Sì, perché tutti pensavano, cioè al posto fisso, diciamo, no? Però personalmente credo che sia meglio, diciamo, farsi una propria idea, non pensare solo al posto fisso, ma magari pensare a qualcosa di più nel posto fisso.
Beh, voi siete in qualche modo, forse che avete 20 anni, la prima generazione che inizia a pensare a qualcosa di diverso, avete questa sensazione qua?
Perché oggi noi con questa realtà vogliamo scappare. La generazione precedente non aveva questa voglia di evadere.
Voi, cioè, tra 5-10 anni vi vedete qui a Taranto o da un'altra parte?
Beh, io preferirei vedermi fuori Taranto di venire.
Anch'io.
Perché non volete restare qui? Perché qui non vedete una possibilità di sviluppo per voi?
Cioè, per entrambi le cose, perché Taranto non ti dà una prospettiva, sia a livello di imprenditoria che a livello proprio di lavoro.
Beh, e secondo voi che cos'è che ha bloccato questa prospettiva?
Soprattutto l'immagine che ha Taranto. Purtroppo gli imprenditori non vengono qui a investire proprio per l'immagine che ha, quindi il turismo non si sviluppa per colpa comunque dello stabilimento, non si riescono anche ad aprire, ad avere tante attività, eventi, cose, quindi comunque ti spinge a evadere.
Io credo che sia un po' un cane che si morde la coda, perché chi già parte col pregiudizio che qui non si farà niente, allora di conseguenza questo modifica l'immagine che ha Taranto, che di conseguenza non attrae attività e investimenti dall'estero in qualcosa di diverso, in qualcosa che può valorizzarla in aspetti che non siano la siderurgia, anche perché il territorio tarantino a mio parere è stupendo. Il mio sogno è di lavorare all'ISA, è l'Agenzia Spaziale Europea, però se ci fosse un'agenzia del genere sul nostro territorio mi piacerebbe tanto rimanere.
Tu cosa, ad esempio, vorresti per convincerti a restare invece?
Io non sono bisogno di spostarmi, perché a me piace Taranto e sono certo che secondo me basta che è il tarantino proprio, secondo me che deve cambiare testa, perché il tarantino è la classica persona che pensa: io sto bene, degli altri non me ne frega niente.
Boh. Ma tu dici perché si è, come dire, un po' appiattito su l'Ilva, l'Arsenale?
Sì, perché oramai, cioè, da tanti anni che va avanti questa situazione. Le persone si muovono solo quando realmente ti muore un familiare o vedi dei cari, amici o altri che se ne vanno. Fin quando tu hai la tua famiglia tranquilla, il tuo negozio guadagni, non te ne frega nulla. Cioè, per esempio, si spera, sta aprendo, quindi comunque lo spazio porto a Grottaglie. Quindi si spera un giorno magari di riuscire a trovare un posto di lavoro lì. Io sono sia pro la chiusura dello stabilimento Ilva, cioè ArcelorMittal attuale, però perché comunque è una grande realtà, cioè, si parlava che rappresenta l'1,4% del PIL nazionale, non è un gioco uno stabilimento, anche perché dà realmente tanti stipendi a tante persone. Però ora io, un ragazzo che magari si vuole laureare, per dire, e vuole entrare a far parte per esempio di quello stabilimento, non mi conviene più. Non ci sono le giuste manutenzioni ai vari stabilimenti. E io ci ho fatto diversi mesi in alternanza e alternanza scuola-lavoro all'interno dell'Ilva.
Fanno un'alternanza dentro,
sì,
l'Ilva?
Sì, dentro l'Ilva, all'Arsenale anche sono stato, all'Eni. Però già che vediamo, quando si entra all'Eni e quando si entra all'Ilva sono due mondi completamente opposti. È vero, l'Eni una sigaretta incendia tutto, l'Ilva no. Quindi c'è molta più attenzione al dettaglio proprio, però si vede che sono due mondi completamente opposti.
Comunque dovrebbe essere valorizzato più il territorio e il turismo, perché abbiamo tanta storia, cioè abbiamo la storia dall'antica Grecia, quindi comunque c'è tanto da offrire.
Beh dai, però il fatto che comunque anche voi siete qui di te pensare e ragionare, l'idea che qualcosa un po' si possa muovere, cioè...
Sì, si spiega sempre, il problema è che non si ha mai la forza giusta, perché si pensa sempre di essere poco e quindi non si ha mai quella spinta per cambiare davvero le cose. Quindi alla fine tu dici: ok, io sono contro, ma la soluzione qual è? Dove si arriva? Quando è che cambiamo?
Però magari c'è qualcuno che così già in partenza dice: no, questa non è una bella realtà. Magari sotto certi aspetti è vero, purtroppo è la verità. Solo che...
Ragazzi, tocca a voi però.
Tocca a noi.
Sì. Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati in barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su,